Conoscete l'Amazzonia? È un'immensa foresta, grande come un intero paese e verde come il paradiso terrestre. In questa foresta gigante ci sono piante e animali di tutti i tipi: piccoli, grandi, striscianti, rampicanti, volanti, belli, brutti, un po' tonti e molto intelligenti, grigi, variopinti e tanti altri ancora. Ecco l'armadillo che raschia e scava. Dicono che a volte, di notte, pianga come un bambino. Lui è il pappagallo, con le ali colorate come un quadro di Miró. Questo è il serpente, che striscia silenzioso fra tronchi di acacia ed eucalipto. Poi c'è il tamarino, una scimmietta con una morbida criniera rossa che sembra un grazioso leoncino. Ed ecco a voi, signore e signori, il bradipo, campione mondiale assoluto di lentezza. Chi è questo minuscolo uccellino che svolazza di fiore in fiore ronzando come un calabrone? Ma è il colibrì! Nell'immensa foresta è tutto uno strisciare, un brulicare, un gracidare, un rosicchiare. Ma un giorno ecco alzarsi in cielo una strana colonna di fumo nero. Il primo ad accorgersene è il pappagallo, che si mette a strillare.
Ah, che cos'è? Che cos'è?
Gli animali interrompono le loro attività e alzano lo sguardo incuriositi. Il tamarino minimizza.
Non è niente, è solo una nuvola. Non è il caso di allarmarsi.
L'armadillo, come al solito, brontola.
Cosa? E mi disturbate per così poco? Questa faccenda proprio non gli interessa.
Il serpente, per quanto si sforzi, non riesce a vedere nulla dal punto in cui si trova. Il bradipo è troppo pigro per aprire gli occhi. Accoglie la notizia con uno sbadiglio. Il colibrì, invece, è volato sulla cima di un grande albero e osserva il fumo all'orizzonte con aria preoccupata.
Benvenuti sul podcast Pezzettini, per scoprire Babalibri attraverso letture, approfondimenti e giochi. In occasione della Giornata Mondiale della Terra, vi racconteremo la storia di un piccolo colibrì che darà prova del suo coraggio straordinario. Andremo alla scoperta con Susy Soncin di Letture Amene, il Festival della Natura, degli Albi Illustrati e delle Arti. E infine ci divertiremo a costruire una ghirlanda di carta per abbracciare la Terra. Buon ascolto! La foresta amazzonica è in fiamme. Di colpo divampa un terribile incendio. Fiamme altissime avvolgono e divorano tutto quello che incontrano sulla loro strada. Si spezza un ramo, arde un tronco. Mentre tutti gli animali fuggono impauriti in cima a una collina a osservare sgomenti la propria casa che brucia, un piccolo colibrì vola fino al fiume, raccoglie una goccia d'acqua nel becco e torna indietro per lasciarla cadere sopra le fiamme. Poi vola di nuovo al fiume per fare rifornimento. Ancora e ancora.
Tu sei matto, colibrì. Non riuscirai mai a spegnere il fuoco con qualche goccia d'acqua, dice l'armadillo.
Anche gli altri animali cercano di fermarlo.
È una follia,
gridano.
Fatica sprecata, che assurdità.
A quel punto il colibrì, che li ha ascoltati con pazienza, replica.
Lo so, ma io faccio la mia parte.
E subito vola a prendere altra acqua da gettare sul fuoco. Il 22 aprile è la Giornata Mondiale della Terra. Ecco perché vogliamo iniziare questo nuovo appuntamento di Pezzettini con un libro della collana Super Baba dedicato proprio alla salvaguardia del nostro amato e fragile pianeta. Ispirato a una leggenda dei nativi americani, il colibrì che salvò l'Amazzonia, scritto da Gwendoline Rousson
e illustrato da Vincent Pianinat, racconta la storia di un piccolo ma determinato uccellino che non presta orecchio a chi dice «è troppo tardi, è inutile, che cosa ci posso fare?». Caparbiamente, lui fa la propria parte. Non si arrende e porta nel becco la sua minuscola goccia d'acqua. La sua instancabile dedizione a una causa tanto più grande di lui sarà d'esempio per tutti gli altri abitanti della foresta, spronandoli a fare anche loro uno sforzo, non importa quanto piccolo. E alla fine, unire gli sforzi salverà la foresta. Il colibrì che salvò l'Amazzonia è una favola moderna che parla a bambini e adulti di impegno e di ottimismo, di condivisione della fatica per raggiungere un bene superiore. Dopo aver letto questo piccolo grande libro, nessuno potrà più voltare la testa dall'altra parte. Ciascuno si farà carico della propria goccia e tutti insieme spegneremo l'incendio. Ah, a proposito di impegno, l'energia elettrica necessaria per la stampa di questo volume è stata prodotta da un impianto fotovoltaico. Come tutti i libri della collana Superbaba, è stato stampato su carta proveniente da foreste, gestite in modo responsabile e attraverso l'utilizzo di energie rinnovabili. La nostra piccola goccia d'acqua. Per questa occasione speciale abbiamo chiesto a Maria della libreria Mio Nonno e Michelangelo di mettersi nei panni del nostro amico Colibrì. Ascoltiamo cosa ci racconta.
Ciao Baba Libri, sono Maria Carmela della libreria Mio Nonno e Michelangelo. Ecco, il Colibrì mi è rimasto nel cuore. Questo libro mi ha spalancato gli occhi su un mondo meraviglioso, perché io voglio essere come Colibrì, voglio essere proprio come lui. Perché è piccolo, nessuno lo vede, nessuno lo ascolta, ma non si arrende, non gira la testa dall'altra parte, non dice non ce la faccio. Queste sono le mie possibilità e io le voglio usare. Questo posso, ma io ce la posso fare. Ed è bellissimo essere come Colibrì. È bello nei suoi colori scintillanti e nonostante sia piccolo, nonostante sia indifeso, non ha paura. Combatte e ce la fa. Ecco, io ho scelto chi voglio essere proprio come il nostro piccolo colibrì che da solo salvò l'Amazzonia.
Sempre più spesso e con sempre maggior urgenza si parla di come proteggere questo nostro meraviglioso pianeta, di come preservarne la biodiversità. Ormai da tempo la specie umana ha vinto la battaglia per la sopravvivenza, guadagnandosi il titolo di protettore di tutte le altre specie viventi. È un impegno enorme che dovremmo tutti accettare con gioia, senso di responsabilità e amore. Per cominciare da subito, dai primi anni di vita a crescere degli esseri umani vigili e responsabili, innamorati della natura e di chi la abita, abbiamo selezionato alcune prime letture che speriamo possano essere d'aiuto, di ispirazione e, perché no, anche di divertimento. Iniziamo con una prima lettura in autonomia, un super baba intitolato Bertilla al centro della Terra. Ispirato al celebre romanzo di Jules Verne, troviamo la nostra intrepida e appassionata topolina impegnata nell'organizzare un viaggio di scoperta dei vulcani e di tutto ciò che si nasconde sotto la crosta terrestre, per ispirare nei bambini della scuola primaria la curiosità e la voglia di conoscere. Proseguiamo con un libro che si colloca a metà strada fra l'albo illustrato e il manuale, adatto sia ai bambini del primo ciclo elementare sia alle sorelline e ai fratellini più piccoli. Si intitola La vita segreta dell'orto e spiega, anche grazie alle tante belle illustrazioni, che cosa si può coltivare in un piccolo orto, come farlo e in quale stagione, quali attrezzi servono, come distinguere un ortaggio dall'altro, un bruco da un lombrico, una farfalla da una falena. Fresco e frizzante
come una mattina di primavera. Non è stato affatto semplice scegliere fra gli albi illustrati e alla fine abbiamo deciso di proporre La figlia dell'albero, la dolcissima storia di una bambina nata da un grande e paziente albero e di come troverà la sua strada per vivere fra gli esseri umani senza rinnegare le proprie radici. Nell'erba è un albo che viene dal lontano Giappone. Con la grazia di un haiku ci racconta la piccola, grande avventura di una bimba che, per rincorrere una farfalla, si addentra nell'erba alta. Ci sono tanti insetti interessanti, ma anche tanti suoni che fanno un po' paura. Per fortuna, la mamma sa sempre dove si trova la piccola Yu-chan. Per concludere in bellezza vi proponiamo due albi dell'intramontabile Yelamari: l'albero e la mela e la farfalla. Si tratta di due silent book delicati e potenti, dove a parlare sono le immagini e la voce, forte e affascinante, della natura. Buona giornata della terra e buona lettura! Ci sono tantissimi eventi e manifestazioni che celebrano la terra e la natura in tutte le sue forme. E noi ne abbiamo scovato uno davvero molto interessante. Si tratta di Letture Amene ed è il Festival della Natura, degli Albi Illustrati e delle Arti. Ce ne parla Susi Soncin, direttrice artistica di Letture Amene e Avventure di Carta, educatrice e bibliotecaria. Benvenuta, Susi!
Ciao a tutti, grazie Martina, sono davvero contenta e onorata di esserci in questo momento. Vorrei citare subito e salutare Anna Pisapia, che non può essere qui, ma è stata con me, mi ha affiancato, che è una biologa, giornalista e ha fatto con me la direzione artistica di questo piccolo festival, ma unico per quanto riguarda l'argomento, perlomeno nel nostro territorio, insomma.
Benissimo, benissimo. Susi, allora parlaci un po' di Letture Amene. Come è nato questo festival?
Allora, Letture Amene nasce dopo un anno, come dire, di completo lockdown, no? Legato al Covid. E quindi nasce grazie a delle associazioni che sono Mastronauto e Dragolago, nell'ambito del progetto Verde Vivente, finanziato da Fondazione Cariplo. Ecco, è importante citare le associazioni perché parte dal basso, proprio da delle associazioni, in un territorio dove la natura è protagonista. Ameno, da cui deriva proprio il nome Letture Amene, si trova proprio sopra le colline del Lago d'Orta ed è una zona davvero molto molto ricca e solo starci ti fa sentire all'interno dei luoghi che ospitano tantissime attività legate all'apicoltura, ai frutteti, insomma è proprio un luogo ricco di stimoli. E quindi l'idea è stato quello di mettere insieme le proposte che il territorio ha con la lettura e i libri. Quindi Letture Amene è un festival della natura, degli albi illustrati e delle arti. Nasce proprio dal basso, dalla voglia delle associazioni di portare e di creare in un posto che già è natura, portare i libri e portare la lettura all'esterno.
Sembra bellissimo. E beh, dando una breve sbirciata sui vostri canali, abbiamo notato che c'è un filo conduttore comune a tutto il festival, l'albero. Parlaci un po', come mai questa scelta?
Allora, prima di tutto abbiamo scelto insieme chiaramente alle persone che sul territorio ci sono e in particolare alle associazioni citate e al comune sindaco e assessore del comune di Ameno che hanno collaborato, quindi è un lavoro di rete, un lavoro insieme. L'albero è venuto fuori insieme perché è l'elemento fondamentale per parlare di natura. Il rispetto degli alberi, il fatto di creare zone dove gli alberi creano e danno rifugio, danno questo senso della natura che si risveglia, no? Come caso oggi è giorno della terra, in questo momento della primavera, dove succede qualcosa di incredibile, no? E quindi l'idea di proporre proprio questo tema ci permetteva subito di portare ai bambini una serie di iniziative e soprattutto di libri che parlano di alberi e di natura. Pensate che uno dei partecipanti, Franco Pistono, che lavora per Arpa Piemonte e ha fatto una cosa incredibile, io ho conosciuto Franco perché si occupa anche di musica e fa delle esperienze con la musica e la natura insieme e cerca di portare ai bambini una serie di iniziative grazie anche alla musica per valorizzare la sostenibilità, la natura, per rispettarla al massimo. Pensate che l'anno scorso, proprio durante il lockdown, ha scritto una storia che è diventata una canzone sull'albero e dedicandola nell'anno di Rodari a Gianni Rodari. Questo albero è diventato un albero per tutte le scuole, tutti i bambini che l'hanno incontrato in tutta Italia, perché lui ha diffuso questa canzone e ha creato una foresta a distanza, appunto online. E da qui è nata proprio la voglia di provare a fare attenzione agli alberi e a quanto possono essere a volte invisibili se non ci facciamo attenzione con i bambini.
È molto interessante. Tu ci hai nominato diverse associazioni, anche professionisti, e sappiamo che questo festival vanta diverse collaborazioni, appassionati di questo tema che partecipano. Chi fa parte di questo festival?
Allora, il festival ha avuto la collaborazione di parecchi esperti, in particolare voglio citare una grande esperta e professionista, ed Emanuela Bussolati. Emanuela Bussolati ha accettato subito perché ha sempre avuto questa attenzione alla natura. Lei parla di selvatichezza, di avere il coraggio di lasciare che i bambini sperimentino e provino a stare in mezzo alla natura. Quindi il festival si è diviso in due parti, in una parte rivolta alle famiglie con i laboratori, tutti all'esterno, organizzati per scoprire il territorio. E invece un momento è stato dedicato all'approfondimento e quindi c'è stato un convegno, una sorta di momento di attenzione a una serie di tematiche e abbiamo avuto come esperte ovviamente Emanuela Bussolati, abbiamo avuto una libraia che ha guidato un po' l'incontro, Alessandra Starace, la libraia della libreria dei ragazzi, e ha portato questo argomento fiorire con i libri. Lei è una esperta che fa terapia col libro. Poi abbiamo avuto il contributo di Francesca Archinto e qui mi sembra importante che un editore come Baba Libri abbia portato un contributo, la natura, nel catalogo Baba Libri. E poi abbiamo avuto il contributo anche di un altro editore che da un altro punto di vista affronta la natura, che è Patrizia Zerbi, con l'editore Cartusia, e Raffaella Castagna, che è una cara amica, illustratrice, libri per i più piccoli, e Franco Pistono, di cui abbiamo appena parlato, educatore, musicista e scrittore.
Benissimo, Susi. In attesa della prossima edizione, ci può anticipare qualcosa su quando si farà o che tema avrà? Qualche scoop per i nostri ascoltatori?
Allora, il festival continuerà, perché è stato davvero molto apprezzato dal territorio, dalle famiglie, dagli amministratori e dalle associazioni che ci hanno creduto e vogliono ovviamente portare avanti all'interno di questo progetto Verde Vivente quello che lavorare con i libri vuol dire, cioè vuol dire arrivare e creare rete, che non si limitasse a un momento di due giorni, ma che diventasse, come lo è stato un po', ma quest'anno in maniera più incisiva, un'iniziativa che poi andrà a creare un tessuto nel territorio, che non è solo del territorio di Ameno, ma tutti i paesi che stanno intorno al Lago d'Orta, che possono poi fare il ponte con Omegna, dove c'è già un altro grande festival attorno a Rodari e alla figura di Rodari. Quest'anno vorremmo approfondire un argomento che già abbiamo toccato l'anno scorso con Franco Pistono, che è quello dell'importanza della musica e quanto la musica, la natura e il libro possono essere potenti e non hanno confini, possono arrivare oltre, possono raggiungere, e vorremmo approfondire proprio questo argomento insieme alla poesia, proprio perché è un modo di esprimersi, tra virgolette, libero, non ha confini, raggiungi e nello stesso tempo approfondisci degli argomenti in modo diverso, nuovo. Vorrei davvero ringraziarvi tantissimo per questa possibilità che ci avete dato di parlare di questo festival, perché credo che sia uno dei pochi che affronta questo connubio incredibile che è tra natura e libri.
Grazie a te, Susi, per aver condiviso con noi questa esperienza. In che mese si svolge il festival quest'anno? Lo sapete già?
Allora, il festival si svolge nel weekend 18-19 di giugno.
Allora invitiamo i nostri ascoltatori a segnarsi in agenda questa data e ancora grazie mille, Susi, non vediamo l'ora della prossima edizione. Grazie di essere passata da Pezzettini.
Grazie a voi, grazie davvero.
È giunto il momento del laboratorio creativo. Ma attenzione, ci sono novità. Dalla prossima puntata il laboratorio si trasferisce sul nostro sito web, con tanto di fotografie per seguire passo a passo tutte le fasi della creazione. Qui su Pezzettini, invece, vi aspetta una nuova rubrica. Ma è una sorpresa che scoprirete la prossima volta. Nel frattempo, restate con noi. Rimbocchiamoci le maniche e iniziamo! La giornata della Terra ci ricorda che ognuno di noi, piccolo o grande che sia, può fare la differenza. Il colibrì è l'uccello più piccolo che si possa trovare. Minuscolo il corpo, ma grande il cuore, il coraggio, la forza. E il colibrì ci mostra che con l'impegno di ognuno di noi, la nostra amata Terra può essere protetta e salvata. Tutti, ma proprio tutti, abbiamo qualcosa da dare, anche solo una mano. Chi dorme come il bradipo, chi strezza gli occhi come la scimmia, chi striscia come il serpente, chi vola alto come un pappagallo. Pensiamo al battito di mani. Se batto le mani solo io, quasi non si sente. Ma se le battiamo tutti insieme, beh, che grande applauso! Allora, cosa aspettiamo? Prendiamoci cura della nostra cara Terra. Prendiamoci per mano, ognuno facendo la sua parte. Per iniziare bastano pochi elementi. Prima di tutto i nostri attrezzi base. Un foglio bianco, una colla stick e un paio di forbici a punta arrotondata. Poi abbiamo bisogno di tutto quanto è utile per rendere ognuno di noi speciale. Colori, vanno bene matite, pennarelli, pastelli a cera, ciò che più vi piace. Qualche filo di lana e qualche stoffa avanzata da vecchi lavori. Ora che abbiamo tutto l'occorrente, mettiamoci all'opera. Prendiamo il foglio di carta bianco e appoggiamolo con la parte lunga davanti a noi. Pieghiamolo a metà, per il lungo, come per creare due strisce di carta lunghe e strette. Schiacciamolo bene e con le forbici lo tagliamo a metà seguendo la piega. Ecco, abbiamo due fogli, lunghi e stretti. Ora prendiamone uno e lo pieghiamo a metà. Lo schiacciamo per bene e lo ripieghiamo di nuovo a metà. Schiacciamolo di nuovo e... ecco, questa è la nostra base. Ora facciamo una cosa molto semplice. Prendiamo una matita e disegniamo la figura di una persona. Può avere due gambe oppure una gonna che le copre tutte, può avere la testa grande oppure piccola, le braccia strette oppure larghe, insomma, può essere come più ci piace. L'importante è che la punta delle dita tocchi il margine del foglio. Ora che la figura è disegnata, prendiamo le forbici e la ritagliamo. Quando ritagliamo le mani, facciamo molta attenzione. Lasciamo le mani aperte, senza ritagliarne i margini. Attenzione! Questa è la vera magia. La nostra persona ha le mani aperte per abbracciare il mondo e per prendere per mano chi gli sta di fianco. Ora che abbiamo ritagliato, possiamo aprire le sagome di carta e, aprendo il foglio, compaiono tante persone come noi, tante figure che si prendono per mano, pronte ognuna a fare la sua parte. Non ci resta che completare la nostra catena trasformando le sagome in vere e proprie persone. Possiamo usare i colori, creare i capelli con i fili che abbiamo trovato per casa e vestire ogni persona in modo diverso, attaccando con la colla pezzi di stoffe che abbiamo trovato qua e là. Ogni persona è diversa, ma ogni persona è pronta a fare la sua parte. C'è Dante che bagna le piante, c'è Alice che raccoglie la plastica felice e c'è anche Andrea che per salvare la Terra ha sempre un'idea. Ecco, ognuno di noi sta facendo la sua parte. E farlo insieme, tenendosi per mano, è la cosa più bella del mondo. Ricordatevi di taggarci sui social, nelle foto delle vostre creazioni o di mandarcele all'indirizzo ufficiostampa@babalibri.it. Questa puntata di Pezzettini termina qui. Se vi è piaciuta, Fatecelo sapere. Vi invitiamo a condividerla sui vostri social e a lasciarci un commento. Non perdetevi la prossima puntata di Pezzettini, il podcast di Babalibri, questa volta con una nuova e entusiasmante rubrica. A presto!